Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online. Sephora. We belong to something beautiful.
One Podcast. Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. La vicenda a questo punto diventa un caso nazionale. Uno scheletro composto con ossa appartenenti ad almeno 5 persone diverse, la misteriosa scomparsa di Libero Ricci, l'evocativo quartiere della Magliana come teatro del macabro ritrovamento. Insomma, ci sono tutti gli elementi per accendere l'opinione pubblica. Non a caso, il programma televisivo Chi l'ha visto inizia a dedicare ampio spazio alla vicenda per cercare in qualche modo di dare un'identità e un volto ai 5 misteriosi individui che compongono lo scheletro di Via Pescaglia. E così, durante la puntata dell'8 febbraio 2010, esorta tutti i parenti di persone scomparse a Roma a farsi avanti e le risposte non tardano ad arrivare. La sorella di Rosanna Minorenti, ad esempio, una donna scomparsa nel 1990, sostiene che il profilo della sorella potrebbe coincidere con quello di F1, a cui erano state trovate delle fratture nelle costole. La moglie di un altro uomo scomparso nel 2006, oltre che dal periodo della scomparsa e dall'età, è preoccupata soprattutto dalla coincidenza del luogo dove è stato visto l'ultima volta il marito, il quartiere della Magliana a Roma. Le forze dell'ordine a questo punto si attivano per cercare di individuare i proprietari di queste misteriose ossa, iniziando così a confrontare i 5 DNA ritrovati alla Magliana con tutti quelli delle persone scomparse a Roma tra il 1992 e il 2006 in cerca di corrispondenze genetiche. A questo proposito ho chiesto alla dottoressa Baldi come avviene tecnicamente questo confronto tra i DNA di persone diverse.
Il confronto del DNA è un'analisi cartacea. Una volta ottenuto il profilo, questo profilo si confronta e ogni genitore deve dare metà del proprio patrimonio al figlio, quindi un figlio nei suoi due numeri di quello specifico locus avrà un numero che deriva dal papà e un numero che deriva dalla mamma, e questo deve essere equivalente in tutti quanti i loci, quindi tutti e 23 i loci. Se in tutti e 23 i loci i numeri corrispondono esattamente uno al papà e uno alla mamma, allora la paternità è accertata. Quindi questo è il tipo di analisi che si fa.
Quindi è chiaro, amici, che nei casi come questo il test del DNA è una risorsa fondamentale, perché mettendo a confronto il DNA dei genitori o dei figli della persona scomparsa e confrontandolo con quello delle ossa ritrovate, si può giungere alla certezza che quelle ossa siano effettivamente dello scomparso. La polizia effettua tutti i raffronti genetici del caso, ma anche stavolta non viene trovato nessun riscontro. Nessuna delle ossa trovate alla Magliana appartiene a qualche persona scomparsa a Roma nei 24 anni precedenti, compresi i casi raccontati dal programma Chi l'ha visto. Il mistero però non è soltanto legato all'identità delle persone a cui appartenevano in vita quelle ossa, ma è soprattutto all'identità di questo fantomatico collezionista di ossa. Chi è che ha conservato tutte quelle ossa e le ha portate in quel canneto, mettendole in ordine in quel macabro modo? E perché? E qui, amici, le teorie e le piste sono praticamente infinite. Come prima cosa, gli inquirenti escludono lo stesso Libero Ricci come il responsabile della macabra composizione. L'anziano, infatti, che tra l'altro già prima della sua scomparsa aveva tentato un allontanamento, temendo a torto che le sue condizioni di salute fossero un peso per i suoi cari, non aveva conoscenze di anatomia tali da compiere quell'azione e in secondo luogo era un signore considerato da tutti per bene. Non viene insomma ritenuto dagli investigatori il tipo di persona che avrebbe potuto compiere un gesto efferato di quel tipo. Allora gli inquirenti iniziano a valutare l'opzione che possa trattarsi di un profanatore di tombe, qualcuno che magari lavora nei cimiteri o alle pompe funebri e che colleziona ossa prelevate dalle bare. Beh, potrebbe essere. Potrebbe essere, ma anche questa opzione sembra improbabile, per tutta una serie di motivi. Anzitutto ci sono delle lesioni sulle ossa che possono essere attribuite a morsi di animali e questo fa pensare che le ossa non fossero ancora completamente scheletrizzate quando sono state abbandonate e posizionate nel canneto. E poi le ossa ritrovate appartengono a soggetti morti tra il 1986 e il 2006, quindi di epoca troppo recente per essere già completamente scarnificate con i normali metodi di sepoltura. Ma per non lasciare nulla di intentato, vengono comunque contattate varie università dove, in alcuni laboratori, soprattutto in ambito medico, vengono conservate le ossa per essere studiate. Ma nessuna delle università contattate segnala furti di scheletri o ossa dalle loro strutture. La polizia ipotizza allora la possibilità che quelle ossa e la loro composizione facessero parte di un rituale occulto di qualche tipo, realizzato magari proprio lì sul posto. Viene ipotizzata l'esistenza di un gruppo o di un singolo che utilizza ossa umane per compiere strani riti satanici, ma anche questa opzione non ha seguito, perché non vengono ritrovati altri elementi in questo senso sul luogo del ritrovamento: candele, segni tracciati sul terreno, amuleti. Insomma, non ci sono altre tracce che potrebbero confermare la teoria del rito satanico o comunque occulto. Sulle ossa poi, e questo è l'indizio più importante che fa escludere agli investigatori la pista del profanatore di tombe, non vengono trovate tracce di zinco o materiali simili con cui vengono fabbricate le bare e che se si trattasse di ossa trafugate dai cimiteri dovrebbero per forza conservarne. Quelle ossa, insomma, a quanto pare non sono mai state in una bara. Quindi non sembra si tratti di un necrofilo che ha saccheggiato qualche cimitero e poi ha assemblato lo scheletro della Magliana per un macabro quanto folle scherzo. E allora chi è? Beh, amici, a questo punto della storia mi sono chiesta anche io, proprio come ha fatto la polizia all'epoca e come probabilmente starete facendo voi, e se si trattasse di un serial killer? Pensateci, una sorta di killer che ama collezionare le ossa delle sue vittime e che ad un certo punto, colto da un delirio di onnipotenza o da un impulso narcisistico che lo spinge a vedere riconosciute e ammirate le sue gesta, decide di far ritrovare le ossa che nel corso del tempo ha collezionato, magari appiccando direttamente lui stesso l'incendio della Magliana. L'incendio era doloso, quindi qualcuno ha deliberatamente dato fuoco alle sterpaglie dove erano nascoste le ossa. Non potrebbe essere stata la stessa persona che le ha portate lì, magari godendosi tutto lo spettacolo di vigili del fuoco e sirene della polizia? Sarebbe una storia degna dei più famosi serial killer americani o di Jeffrey Deaver, lo scrittore e autore del libro Il collezionista di ossa. Una storia allucinante e molto simile a questa, che però è accaduta davvero nella capitale del nostro paese e non nell'immaginazione di un grande scrittore. Il giornalista Fabrizio Peronaci non esclude l'ipotesi che si tratti di un serial killer.
L'ipotesi del serial killer è sicuramente nel novero delle possibilità. Qui parliamo di elementi, quando si affronta un caso criminale, si prende le mosse di una investigazione, si deve partire dai dati obiettivi. Il dato obiettivo è che noi abbiamo i resti di 5 persone. 5 persone senza nome, solo con una vaga suggestione per quanto riguarda una delle 5 persone, quindi una parente dello scomparso. E partendo dal fatto che non è stata fatta mai luce sulla identità di questi reperti ossei, non si può ovviamente escludere che siano stati il frutto di un'azione omicidiaria. Io ho immaginato anche nello scrivere la storia per il mio libro che potesse essere avvenuto dentro un magazzino, un garage di periferia, con una possibilità che le pareti fossero insonorizzate, che quindi le vittime siano morte in circostanze terribili, senza potersi difendere, senza che nessuno se ne accorgesse. E poi la seconda immagine che mi è venuta in mente è stata quella di un grande tavolo, grandissimo, un po' come i tavoli settori degli obitori, ma di dimensioni maggiori, per collocare questi reperti e con un'indubbia conoscenza dell'anatomia collazionare tutti questi reperti e farne uno scheletro che a prima vista risultava perfetto.
Insomma, sarebbe davvero pazzesco, ma nonostante le tante suggestioni presenti, e ce ne sono indubbiamente molte, le prove in questo senso scarseggiano. Intanto, non si può risalire alle cause del decesso dei vari profili che compongono lo scheletro, quindi non si può sapere se sono morti o meno di morte violenta, e soprattutto gli intervalli tra un'ipotetica uccisione e l'altra appaiono eccessivamente lunghi per un assassino seriale. Restringendo al massimo le date dei decessi delle persone le cui ossa compongono il macabro scheletro, si avrebbe infatti un intervallo temporale che va dal 1989 al 2002. Sono 13 anni, un arco di tempo molto lungo, troppo lungo per un assassino seriale senza manifestarsi in qualche modo. Insomma, non viene esclusa del tutto la pista del serial killer, ma la polizia non la prende mai davvero in considerazione, ritenendolo altamente improbabile. A prima vista sembra molto di più il bottino di un necrofilo che abbia poi voluto, per qualche ragione, liberarsi del suo prezioso tesoro, diciamo così. Sempre Fabrizio Peronaci fa il punto della situazione su un mistero divenuto più che mai oscuro, rivelando anche un nuovo, clamoroso sviluppo della storia che vi spiegherò tra poco.
Ma quale raffinato, raffinatissimo disegno criminale poteva aver portato a collocare ai margini della pista ciclabile della Magliana uno scheletro con degli oggetti dello scomparso? Ma lo scheletro non era dello scomparso. Poi si scopre che dentro lo scheletro c'erano le ossa di 5 persone e poi ulteriormente che una delle 5 era anche parente dello scomparso. Davvero un disegno raffinatissimo, ma di cui non si coglieva l'obiettivo. Per quale motivo? Si volevano mandare dei segnali, dei messaggi trasversali? Queste 5 persone avevano forse avuto a che fare con ambienti di malavita? Erano forse vittime di omicidi? È su questo che l'inchiesta della Procura di Roma si inerpica in un territorio complicatissimo, perché intanto la Magliana è un posto dove i morti ammazzati vengono fatti sparire e quindi può capitare che vi siano vittime di omicidi addirittura non denunciate. E poi parliamo di resti comunque di 20-30 anni prima, quindi con pochissimi elementi in grado di far desumere la modalità omicidiaria, dove fosse avvenuto il delitto, quindi tutto il contesto era difficilmente ricostruibile.
Come avete sentito da Fabrizio Peronaci, è a questo punto della storia che gli investigatori fanno una nuova e sconvolgente scoperta. Da ulteriori esami sul DNA del teschio e delle vertebre che appartengono al profilo genetico F1, vengono trovati dei marcatori del DNA mitocondriale uguali a quello di Libero Ricci, il che significa che F1 è una parente della madre dell'uomo scomparso, della madre di Libero, che si chiama Rebecca Moscato. Cioè, fatemi spiegare meglio, se vi ricordate, alcune ossa dello scheletro appartengono ad una donna, il cui profilo viene chiamato F1. E che aveva la dentatura rovinata e segni di fratture alle costole, vi ricordate? Ecco, a quanto pare questa donna è imparentata alla lontana con Libero Ricci. Sia F1 che Libero Ricci hanno infatti una variabile genetica molto rara. Si tratta di un gene di origine caucasoide ebraica che viene trovato in genere in una persona su 300.000 nelle banche dati. Non ci sono dubbi, quindi, che tra i due ci sia un qualche grado di parentela. Anche per la polizia sembra un buon punto di partenza, ed infatti le forze dell'ordine iniziano ad indagare a ritroso per ricostruire l'albero genealogico del signor Ricci da parte femminile. Viene contattata la sinagoga, il vicariato, l'anagrafe, addirittura un registro del 1614 dove i parroci registravano le nascite e le morti. Un lavoro immenso che però non porta ad alcun risultato concreto. Non si riesce ad individuare in alcun modo questa donna misteriosa. In qualche modo dovrebbe trattarsi di una parente della madre di Libero Ricci e quindi vengono sentiti i suoi parenti, ma neppure loro riconoscono tra i loro familiari e parenti nel ramo materno qualcuno con quelle particolari caratteristiche. Nonostante gli sforzi fatti in questa direzione investigativa, questa strada si rivela un altro buco nell'acqua. Questa notizia è davvero incredibile, anche perché uno dei tanti misteri di tutta questa vicenda, la prima vera domanda che è rimasta senza risposta, è proprio che fine ha fatto Libero Ricci? I documenti, le chiavi e adesso anche la parentela di F1, mentre di lui nessuna traccia. O si tratta della somma di incredibili coincidenze, oppure davvero non riesco a capire qual è il legame tra il tranquillo signor Ricci e tutta questa folle storia. Gli inquirenti continuano a lavorare al caso ed essendo la Magliana il quartiere che fa da sfondo al macabro ritrovamento, iniziano a sorgere sospetti e dietrologie di ogni tipo legate al passato criminale del quartiere. Magari quello potrebbe essere una sorta di cimitero della banda della Magliana utilizzato per nascondere cadaveri di omicidi legati al mondo della malavita. Oppure, visto il presunto coinvolgimento della banda nel caso del rapimento di Emanuele Orlandi, chissà, magari alcune di quelle potrebbero essere le ossa di Emanuela. In fondo, il signor Ricci aveva lavorato per molto tempo al Vaticano, proprio nel periodo concomitante con la sparizione della povera Emanuela Orlandi. E lo sappiamo, quando si parla di Emanuela Orlandi e del Vaticano, escono fuori le teorie più disparate e incredibili. Per un breve periodo, comunque, la suggestione che quelle ossa potessero appartenere ad Emanuela Orlandi si fa strada nella mente degli investigatori. In fondo, sarebbe un colpo da 90 riuscire a collegare uno dei casi irrisolti più famosi d'Italia con il mistero del collezionista di ossa. La suggestione, però, dura poco e in assenza di altri elementi, in breve tempo, anche questa strada investigativa viene abbandonata. Un'altra falsa pista che sembra aprirsi e che invece si chiude subito. I figli del signor Ricci, intanto, parlando con la procura, rivelano un dettaglio che sembra aprire uno spiraglio che potrebbe far luce sul destino dello scomparso. Rivelano infatti che loro padre aveva subito in vita una frattura al gomito sinistro. Così le autorità decidono di analizzare immediatamente anche un frammento di ulna sinistra che era stato ritrovato insieme alle altre ossa, ma che, essendo stato rovinato dalle fiamme, non era stato analizzato tramite il DNA. Se ci fossero segni di una frattura, però, potrebbe significare che quell'osso sia appartenuto proprio al signor Ricci. Viene effettuata una radiografia, ma gli esami purtroppo non trovano segni di fratture nell'osso ritrovato e quindi non si può collegare neppure questo allo scomparso. Sembra un labirinto di ipotesi e misteri che non trovano una spiegazione logica e così l'8 marzo del 2011, in assenza di nuovi elementi d'indagine, il GIP Nicola di Grazia, su richiesta del PM Marcello Monteleone, archivia l'inchiesta. Insomma, le indagini non sono riuscite fino a questo momento a capire cosa diavolo sia accaduto nel canneto di Via Pescaglia e a chi appartengono quelle ossa disposte perfettamente sul terreno. Del signor Ricci non c'è più nessuna traccia e il mistero sembra sempre più fitto, ma le sorprese, amici, non sono certo finite qui.
E in particolare un elemento, anche a me come cronista esperto del caso, colpì molto gli investigatori. Tra le 5 persone c'era un soggetto femminile di età compresa tra i 20 e i 35 anni, morto negli anni 90, che quindi poteva portare a un caso di scomparsa famoso, quello di Alessia Rosati.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.